non sarà totalmente chiaro. Per favore, avanti. Shamati 73, dopo lo Tzimtzum. Dopo lo Tzimtzum, restrizione, le prime 9 Sefirot superiori divengono il luogo di Kedushah, santità, e Malkut, sul quale ci fu lo Tzimtzum, divenne il luogo dei mondi. Ci sono due discernimenti da fare. Uno, un luogo vacante, che è il luogo per le Klipot, le bucce, la cui essenza è il desiderio di ricevere solo per se stessi. Due, un luogo libero, ovvero un luogo che diventa libero per inserire ciò che l'uomo sceglie, Kedushah o il contrario. Se non fosse stato per lo Tzimtzum, l'intera realtà sarebbe stata nella forma della luce semplice. Solo dopo che lo Tzimtzum è avvenuto, vi fu spazio per la scelta di fare il bene o il male. L'abbondanza si estende fino al luogo in cui viene scelto il bene. Questo è il significato delle parole negli scritti dell'Ari, che dicono che la luce di Insof risplende agli inferiori. E Insof è chiamato il desiderio di beneficiare le sue creature. Sebbene discerniamo molti mondi, 10 Sefirot e altri nomi, tutto questo si estende dall'Einsof, che è chiamato il pensiero della creazione. I nomi Sefirah e mondo sono chiamati così perché l'abbondanza che rivela l'Ein Sof scende tramite questa Sefirah e mondo. Questo significa che dal momento in cui gli inferiori non possono ricevere la sua abbondanza senza preparazione e correzione, in modo tale che gli inferiori siano capaci di ricevere le correzioni, furono create e attraverso di loro ci fu la capacità di ricevere. E questo è chiamato Sefirot. In altre parole, ogni Sefirah ha la sua unica correzione. A causa di questo ci sono molti discernimenti. Questi però sono soltanto rispetto a coloro che ricevono, dal momento che quando gli inferiori ricevono l'abbondanza da Ein Sof, la ricevono attraverso una speciale correzione che le rende idoneo a ricevere l'abbondanza. E questo è il significato di ricevere attraverso una speciale Sefirah, sebbene non ci siano cambiamenti nell'abbondanza stessa. Ora comprenderete il caso della preghiera che facciamo al Creatore, cioè la luce di Ein Sof, essendo la connessione che il Creatore ha con le creature, chiamata il suo desiderio di beneficiare le sue creazioni. E nonostante nell'intenzione della preghiera ci siano tanti nomi, l'interpretazione è che l'abbondanza si riverserà attraverso le correzioni nei nomi. Questo è perché precisamente attraverso le correzioni nei nomi l'abbondanza sarà nelle mani dei riceventi. Rav dice: va bene, leggiamolo di nuovo. Dopo lo Tzimtzum, la restrizione, le prime 9 Sefirot superiori, ci sono 10 Sefirot, dice Rav, e c'è una restrizione in loro, lo Tzimtzum, scompare la luce e le prime 9 si convertono nel posto della Kedushah, la santità, e Malkut, sul quale ci fu lo Tzimtzum, divenne il luogo dei mondi. Le 9 superiori non sono il desiderio di ricevere, Malkut è il desiderio di ricevere, le 9 superiori è un desiderio che viene dal Creatore, pertanto, sulla quale Malkut si fa lo Tzimtzum, e c'è stato lo Tzimtzum, e allora questo è diventato il luogo dei mondi. E dobbiamo fare due discernimenti qua in Malkut. Uno, un luogo vuoto per le Klipot, le bucce, la cui essenza è il desiderio di ricevere solo per se stessi. cioè questo è il posto vuoto, e due, un posto liberato, cioè questo è un luogo che è diventato liberato per inserire lì quello che uno sceglie. Kedusha al contrario. Cosa significa il contrario? Una clipa, una buccia. Cioè, da dire, ci sono desideri che possono essere per dare e può anche essere per ricevere. E questo è il luogo della scelta, che si chiama il luogo liberato. Continuiamo. Se non fosse stato per lo Tzimtzum, l'intera realtà sarebbe stata nella forma di luce semplice. Non possiamo parlare sulla luce, dice Rav, solamente possiamo parlare sulla luce che sta dentro a qualcosa, un vaso che la rivela, altrimenti non possiamo rivelarla. È come guardare il cielo di notte, è oscuro. Però comprendiamo che se mettiamo qualche tipo di oggetto, qualche tipo di schermo, lì in mezzo fra una cosa e l'altra, allora possiamo vedere la luce. Cioè c'è qualcosa sulla quale la luce può riflettersi. Si può fermare lì a riflettersi. Pertanto se tocca qualche tipo di schermo, una restrizione, allora brilla. In altre parole, lo schermo è quello che rivela la luce. Pertanto questo luogo liberato, come dice qua, è un luogo dove è un luogo vuoto, dove è un luogo dove ci sono clipot, bucce, e se convertiamo questo luogo vuoto, lo convertiamo in un luogo liberato e mettiamo uno schermo di lo Tzimtzum, allora riveliamo la luce. Come vediamo nel cielo, come si vede in cielo, nel nostro cielo, che tutto è oscuro, però se qualcosa viene e separa, interferisce con l'oscurità, possiamo dire questo, questo apparentemente interferisce, è come che mettiamo una separazione nello spazio. Però grazie a questo allora scopriamo che c'è luce, c'è luce. Questa è controintuizione, c'era luce lì prima? Certo che sì che c'era, però eravamo incapaci di vederla perché non c'era uno schermo sulla barriera sulla quale si riflette. Allora dice quanto segue. Se non fosse stato per lo Tzimtzum, l'intera realtà sarebbe stata nella forma di luce semplice. E solo dopo che lo Tzimtzum è avvenuto, vi fu spazio per la scelta di fare il bene o il male. Allora, che cos'è che lo Tzimtzum ha fatto? Perché c'è stato uno Tzimtzum? Per darci un luogo di scelta per essere simili alla luce oppure opposti in accordo alla nostra natura. L'abbondanza si estende fino al luogo in cui viene scelto il bene, cioè è rivelato che c'era lì prima, non c'è nessuno tranne lui, il creatore riempie tutto, però se mettiamo una divisione, una partizione lì, allora scopriamo che il creatore è lì. Questo è il significato delle parole negli scritti dell'Ari, che dice che la luce di Ein Sof risplende agli inferiori, illumina gli inferiori, perché Ein Sof si denomina il desiderio di beneficiare le sue creazioni, dalla forza superiore che riempie tutto dalla realtà da una parte, e dall'altra parte anche il luogo si converte in un luogo oscuro, che sebbene discerniamo molti mondi, al principio 10 Sefirot e altri nomi, tutto questo si estende da Ein Sof, che è chiamato il pensiero della creazione, fare il bene alle sue creature. Ok? Continuiamo. I nomi Sefirah e mondo sono chiamati così perché l'abbondanza che rivela l'Ein Sof scende tramite questa Sefirah e mondo. Cioè, noi chiamiamo la luce e i mondi e i fenomeni in accordo alla luce di Ein Sof che dovrebbe discendere e si rivela attraverso una certa qualità e si rivela attraverso un certo processo che chiamiamo mondo o Sefirot, Sefirah. Continuiamo. Questo significa che, dato che gli inferiori non possono ricevere la sua abbondanza, è una preparazione e correzione precedente c'è stata perché l'inferiore possa ricevere, siano capaci di ricevere. Le correzioni furono create, attraverso di loro ci fu la capacità di ricevere. E questo è chiamato Sefirot. Questo riceve il nome di Sefirot. Allora, che cosa sono le Sefirot? Sono correzioni del desiderio di ricevere. Allora, il desiderio di ricevere, che acquisisce la forma della Sefirot, perde la luce di Insof, processa la luce di Insof, che non è sentita negli inferiori, in tutti i tipi di forma in cui l'inferiore possa digerire, che possa ricevere. Sì, questa è la funzione della Sefirot. In altre parole, continuiamo leggendo, ogni Sefirah possiede la sua correzione speciale. La sua correzione speciale unica per connettere la parte di Insof con Malkut, che è la creatura creata. E dovuto, per via di questo abbiamo 9 Sefirot che vanno da Keter fino a Malkut e attraverso le quali la luce di Insof che brilla può passare attraverso tutti i tipi di cambiamenti ed essere ricevuta in Malkut e risvegliare Malkut per realizzare tale operazione su se stessa perché arrivi fino a Keter. A radice di questo ci sono molti discernimenti, però hanno a che vedere solo con quelli che riceve. Ha a che vedere solo con quelli che ricevono. Se non fosse per la ricezione di quelli che ricevono, la pressione di quelli che ricevono, non potremmo nominare niente. E quando l'inferiore riceve dall'abbondanza di Insof, lo fa attraverso una correzione speciale che lo adatta per poter riceverla. Non possiamo solamente ricevere da Insof, dobbiamo realizzare delle correzioni. E grazie a queste correzioni, attraverso queste correzioni riceviamo un'illuminazione dall'alto. Che cos'è la luce di Insof non lo sapremo mai. Sapremo solo che cosa potremo ricevere nelle nostre correzioni. Per questo il creatore è chiamato Ein Sof, perché non possiamo scoprirlo, sentirlo, comprenderlo mai. Quello che sì possiamo fare è, in qualche misura, farci similari a lui, assomigliarci a lui ogni volta di più in un modo diverso, e la somma totale delle nostre maniere di assomigliarci ci connettiamo, e questo si chiama Veni e Vedi, Bo Ure, creatore. Pertanto, in questa misura riveliamo con molte limitazioni e con molte restrizioni, e questo si chiama creatore, Veni e Vedi. È chiaro? Sì. Solamente con relazione a noi, è solo dalla nostra prospettiva. Continuiamo. Questo è il significato di ricevere attraverso una Sefirah speciale, anche che la propria abbondanza, nell'abbondanza non c'è nessun tipo di cambiamento. Continuiamo. Adesso possiamo comprendere quello che è relativo alla preghiera che noi eleviamo al Creatore. Perché diciamo che non possiamo farci simili al superiore, non possiamo rivelarlo a lui nella forma in cui lui è di per sé. E allora sempre c'è un luogo per la mancanza, e la mancanza ci porta alla preghiera, che è quando preghiamo al Creatore la luce di Ein Sof. Non possiamo rivelare o sentirlo più. Per questo si chiama Ein Sof, che non ha fine, perché noi riceviamo solamente il Sof, solamente nel vaso. Ein Sof senza fine è la connessione che il Creatore ha con la creatura. Nell'Ein Sof tu hai diversi gradi che che possiamo discernere e ci sono altre che non possiamo discernere per niente. Bene, tipicamente noi parliamo di questi come il settimo, ottavo e nono millennio. E anche di più, dopo la fine della correzione, chi lo sa, però i cabalisti si insinuano che queste cose esistono. Pertanto leviamo una preghiera da Insof, che è la connessione del creatore con le creature.
Da un lato il creatore si chiama Boe, vieni e vedi, dall'altro lato lo attribuiamo a Insof. Ci sono tanti discernimenti in questo, ed allora ci avvicineremo e studieremo e scopriremo. Allora, la connessione che il Borea ha con le creature è chiamata il suo desiderio di beneficiare le sue creazioni. Che questa è la cosa che scopriamo, cioè più noi prepariamo i nostri vasi al fine di dare in assoluto, secondo questo possiamo rivelare la forza superiore che dà in assoluto. Questo si chiama la sua volontà di beneficiare le sue creature. Questa è la cosa che scopriamo. E nonostante nell'intenzione della preghiera ci siano tanti nomi, l'interpretazione è che l'abbondanza si riverserà attraverso le correzioni nei nomi. Questo è perché precisamente attraverso le correzioni nei nomi l'abbondanza sarà nelle mani dei riceventi. Cioè, noi facciamo varie correzioni sul nostro desiderio di ricevere per farlo simile alla finalità di dare al Boré. Secondo l'uguaglianza della forma, scopriamo nel desiderio di ricevere al fine di dare la nostra similitudine, la nostra adesione al Boré, che si chiama Boré, vieni e vedi. Quello che scopriamo, e tutto questo riguarda soltanto l'identificazione con l'intenzione di dare in assoluto, io per il mio amorevole e il mio amorevole per me. Più do al Boré, così scopro che il Boré vuole dare in assoluto a me. Questo viene chiamato il contatto della creatura col suo Boré. Olanda 1. Olanda, grazie Rav, buongiorno Clima Mondiale. Ho una domanda che riguarda il primo paragrafo. Questi due discernimenti di cui sta parlando il... Pare che questo posto vuoto dove è stata diventata la santità, ma questo spazio vuoto dove è stata diventata la santità sono le clipot, le bucce?
Clipot è l'uomo come pannoi.
Le bucce non è lo spazio vuoto, ci sono tante distinzioni. Il desiderio di ricevere al fine di ricevere, quando lo scopro nella forma chiara, è il luogo della clipa, buccia. E allora io capisco che non posso utilizzare questi desideri. Diciamo, nei confronti di un certo amico ho una tale attitudine che io passo la critica e non lo posso soffrire e così via. Io ci faccio la restrizione, non voglio utilizzare questo. Prima che avessi scoperto la mia attitudine era stata una cosa non chiarificata. Dopo aver scoperto la mia attitudine vedo che questo è un luogo della clipa, buccia, il mio desiderio di ricevere al fine di ricevere, che così me lo tratteggia, perché se non avessi il desiderio di ricevere io non mi relazionerei all'amico per niente, e figuriamoci di criticarlo. E dopo aver ristretto me stesso, allora questo luogo diventa ormai un luogo che io posso correggere. Cioè, io sono asceso sopra. Che significa che ho ristretto? Sono asceso sopra la mia intenzione al fine di ricevere. E ora io perfino magari posso far trasformare questo all'intenzione di dare. Come? Io mi connetto con gli altri, non con questo amico che non posso perché mi relaziono a lui negativamente. Io mi connetto con gli altri amici e provo a ricevere da loro altre forze per integrarmi con loro, e allora quando mi integro con loro questo significa che io ho un legame con le Sfirot rimaste, sì, allora io arrivo alla correzione dei miei rapporti con questo amico, e questo significa che io veramente mi faccio elevare al di sopra del gradino della Da'at al gradino della fede, al di sopra della ragione, e così in questo luogo posso scoprire il mio legame col Bore. Perché se io in questo modo correggo i miei rapporti con gli amici, io facendo questo veramente mi pulisco dalla finalità di ricevere e mi avvicino alla rivelazione del Bore.
Just a practical question: if we have this state of feeling empty, this emptiness which is sometimes or very hard to bear.
Trovo una domanda pratica: se noi sentiamo un vuoto, ma questo è il luogo dello spazio vuoto? Il vuoto che sentiamo là è il luogo dello spazio vuoto e là c'è il nostro libero arbitrio? Rav, il vuoto ha varie distinzioni. Voi che sentite il vuoto potrebbe essere perché voi non lavorate tra di voi, cioè questo viene ancora prima del lavoro e pertanto non c'è in questo nessuna forma corretta. È semplicemente per via dell'assenza della connessione negativa o positiva, questo è il fatto. Tutto il nostro lavoro parte dal chiarimento dell'essenza della connessione tra di noi, o negativa o positiva, perché a questo dobbiamo arrivare, dobbiamo scoprire qual è la verità nei rapporti tra di noi, che possiamo, migliorando i nostri rapporti, scoprire il Bore nel metodo Bore, vieni e vedi, che egli si riveli all'interno dei nostri rapporti, che più possiamo dare uno all'altro, così in questo modo il Bore può rivestirsi di noi, perché egli ha bisogno di questo vaso. Perciò guardate l'articolo della Ravut, l'articolo della pace, ama il tuo amico, che è una condizione. Tutte le nostre condizioni sono veramente condizioni che riguardano i rapporti tra le persone. Perciò ora, quando l'umanità raggiunge a uno stato che l'intero mondo è connesso, ed è connesso negli stati opposti gli uni con gli altri, questo è il luogo che noi dobbiamo spiegare all'umanità cosa deve essere la correzione, perché c'è già un luogo corrotto ed è chiaro a tutti che è corrotto. Allora chiarifichiamolo e portiamo la correzione.
Ok, thank you.
Rehovot. Buongiorno Rav, grazie. Cosa si intende quando uno utilizza il termine ore in questo articolo? Non capisco questo. Cosa dice la parola? Scusate, nomi, non ore, nomi. Rav, i nomi, denominazioni, e la luce quando si riveste del Kli, allora secondo l'essenza del vaso così denominiamo la luce, perché la luce non ha denominazioni, solo la luce di Ensof, cioè una sorgente primordiale, però quando attraversa il vaso e si manifesta, si rivela, allora possiamo già parlare della luce, ma è veramente questi fenomeni che si assume dato che attraversa i vasi. Sono come i fenomeni che vediamo nella tecnica, nel mondo fisico, che un certo fenomeno passa attraverso i cavi, i fili, allora riceve la limitazione di questi cavi o strumenti dove attraversa, allora stiamo parlando della luce, diciamo la luce rossa o la luce blu. Quali sono queste luci? Perché attraversano vari strumenti che si assumono questi vestimenti. E allora diciamo la luce bianca, la luce blu, la luce rossa. Ma la luce stessa non ha alcun colore, è soltanto perché si è rivestita in fenomeni esterni. Stessa cosa noi, stessa cosa il Borè, noi non realizziamo a lui di per sé, come scrive Baal HaSulam, state attenti a toccarla, a toccarlo. Ma noi stiamo parlando del Borè con i termini di Borè, vieni vedi che per mezzo del fatto che si arriva a lui con i vestimenti, allora possiamo per mezzo dei vestimenti di conoscerlo, di comprenderlo. Allo stesso modo che così parliamo degli amici, di tutti i fenomeni che scopriamo, noi non scopriamo nessun fenomeno nel modo come è, non siamo capaci. Non esiste, ma soltanto secondo quanto noi possiamo rivestire questo fenomeno della nostra luce riflettente, della nostra attitudine, della nostra comprensione, della nostra, con le nostre emozioni ed intelletto. Secondo questo scopriamo l'alunno. È possibile avere un chiarimento ulteriore? Quali sono le denominazioni, i nomi che utilizziamo durante la giornata? Moshe, David o bicicletta. Bravo. Questi nomi solo scopriamo questo modo del fenomeno che ci si rivela e noi siamo connessi con questo. Perciò questi nomi sono soltanto le misure della nostra connessione con un certo fenomeno spirituale, veramente con il Borè, e sempre con il Borè. E così scopriamo il fenomeno e diamo un nome. Non ci sono le persone, non c'è niente se non il Borè. Fuori dall'uomo c'è solo il Borè. Quando noi riveliamo i fenomeni è perché per mezzo della somma di tutti questi noi lo scopriremo. Perché il Borè non può essere rivelato nella sua forma completa nei confronti del vaso che non è del tutto corretto per questo, e perciò c'è la frammentazione da parte del vaso, in apparenza la frammentazione da parte della luce, e allora per mezzo di tanti vasi e tante luci che vengono corretti, noi correggiamo loro e la connessione tra di loro e la ricezione al fine di dare tra di loro, arriviamo a uno stato che c'è un unico vaso e un'unica luce, ma questo vaso è ormai da parte nostra, dove c'è la nostra partecipazione. Va bene? Rav, come pregare correttamente per un amico nella decina? Cosa chiedere dal Borè? Rav, chiedere dal Borè prima di tutto può essere che egli ci correggerà fino a vedere la verità. E potrebbe essere che allora vedremo in questo amico nella decina altre cose rispetto a quello che abbiamo visto prima. E dopo, comunque, quello che riconosciamo in lui, che probabilmente egli non vede, noi sì che vediamo, allora qua c'è il fatto di fare la correzione al posto suo o di aiutare a lui in altre forme di fare le correzioni, ma la cosa più importante è che tutta la nostra correzione è soltanto per avvicinarsi così dentro a lui, non con parole, non in maniera rivelata, di avvicinarsi a lui in modo di aiutarlo ad essere legato interiormente con noi e così salvarlo, con la comprensione che così salviamo noi stessi. Non è che noi salviamo a lui, allora salviamo qualcuno della decina, ma il fatto che noi vediamo il difetto in lui è un difetto in noi, e perciò in verità noi ci correggiamo. Va bene? PT 19. Sempre ti volevo chiedere questa domanda, ora hai detto, cosa significa l'abbondanza, il buono benefattore, come questo viene espresso nella nostra percezione o nella nostra emozione, e se è possibile sentire il buono e benefice nel cammino? Dobbiamo credere che siamo in una nuvola molto grande che è del tutto buono e benefattore, e in modo che noi ci connettiamo con questa nuvola, noi vediamo al posto di questa nuvola l'inanimato, vegetale, animale e parlante di questo mondo, che dobbiamo cambiare la nostra attitudine nei loro confronti come verso il Bore, perché veramente questi inanimato, vegetale, animale, parlante ci provengono, provengono a noi dal Bore, in modo che attraverso la diversificazione dell'attitudine nei loro confronti, che io li custodisco, li amo, li utilizzo solo nella maniera corretta, non posso fare diversamente, uccidere o distruggere niente dalla realtà, ma soltanto per beneficiare la realtà generale. E così devo vedere la mia attitudine verso il Bore. Alla fine dei conti, attraverso tutti i suoi rappresentanti, se possiamo dire così, che sono l'inanimato, vegetale, animale parlante, nel mio mondo. Domanda, ma c'è veramente una fase che io sento il buono benefattore, che lui è veramente benevole con me, o devo realizzarlo? Rav, di questo devi dire, hanno gli occhi e non vedranno, che secondo la misura della tua corruzione tu vedi tutti corrotti. Correggiti nei loro confronti, nei confronti di tutta la realtà, e tu vedrai tutti corretti. Non hanno nessuna forma. Tu, quando li guardi, gli dai la forma. Se tu non fossi nel tuo desiderio di ricevere, se non ti relazionavi alla realtà, allora tu sei nella luce di Insof, che non ha nessuna forma. Nessuna forma. E allora cosa l'uomo sente? Questa bontà, questa abbondanza, chiede Zvika, che cosa deve sentire? Rav, tu devi sentire che ti trovi nella luce di Ein Sof, nel Bore. Ed egli è esclusivamente buono e benefattore. E tutte le creature che ora riconosci sono le tue parti, che tu le vedi fuori di te, perché la tua anima non è corretta. Bene, sono cose che voi dovete, di cui dovete riflettere, e piano piano si riveleranno. Belarus.
Rav, доброе утро. После сокращения девяти первых сирот становится место святости.
Rav, buongiorno. Dopo la restrizione, la Malchut diventa un luogo per i mondi. Perché distinguiamo la Malchut dalle nove prime Sfirot, se comunque è fatta dalle nove prime Sfirot? Rav, la Malchut non è inclusa dalle nove prime Sfirot, ma la Malchut lavora in tale modo che restringe il proprio desiderio al fine di ricevere, ovvero l'intenzione di ricevere, e più desidera lavorare con l'intenzione di dare, allora si identifica con le nove prime Sfirot, e più è capace di elevarsi al di sopra del proprio desiderio di ricevere con la finalità di dare in assoluto, allora in apparenza si eleva sopra se stessa verso le nove prime Sfirot, e in base a questo lei le sente. Questo significa che scopriamo il mondo superiore al di sopra della Malchut. Questo comunque non è possibile spiegarlo con parole finché l'uomo lo scopre, che è così. Ita 1.
Noi formiamo le 10 Sefirot. Per correggerci dobbiamo relazionarci tra di noi solo con lo schermo e mai liberamente a cuore aperto. Grazie.
Derech
Sì,
è possibile dire che nei nostri rapporti tra di noi, in decina o nelle decine all'interno del gruppo di Bnei Baruch generale, noi stiamo costruendo le dieci sfirot. Sì, voi avete visto gli operai che costruiscono un edificio, o come lavora ognuno nel suo piano, nel suo luogo, quelli mettono, costruiscono i muri, gli altri portano i tubi, altri fanno così, altri fanno colà. Così noi costruiamo il nostro palazzo generale, sì. Bene, Carmiel. Grazie Rav. Ho sentito che hai detto che le Klipot non sono un luogo vuoto, allora non è chiaro qual è questo spazio dove ci sono le Klipot, e non è chiaro come si passa dallo spazio a un luogo vuoto, e anche nel luogo vuoto non è chiaro che scelta c'è, come si fa a fare la scelta, qual è questo processo da A a B? Rav, questa è una domanda troppo vasta. Dovremmo studiarlo e lo studieremo comunque. Nel frattempo leggi quello che puoi. PT 31. La decina chiede qual è l'intenzione, cosa significano le denominazioni all'interno della decina. I nomi delle dieci sfirot ce l'hanno dato i cabalisti, che ci hanno spiegato tutto questo sistema, e noi possiamo leggere al riguardo. C'è nello Zohar, c'è anche in una parte dello Zohar, c'è, che volume è? 12, non mi ricordo, dove c'è la spiegazione riguardante i numeri, i nomi, per un po'. Allora c'è questa cosa. Ma può darsi che abbiamo questo anche nell'internet, che possiamo magari dare un link a chiunque vuole sapere, e noi lo scopriremo. Bene, amici. Rav, è possibile fare anche un'altra domanda? A volte pare che l'intera decina è uno spazio vuoto e l'unico spazio disponibile è fuori dalla decina. Cosa facciamo in questo stato? Rav, io non posso parlare perché tutto questo non è giusto e non è preciso. Voi dovete ancora chiarificare queste cose. La decina nel posto del svuoto, io quello che intendo io, magari tu intendi un'altra cosa, non è possibile parlare di questo in maniera precisa, e dopo questo sarà registrato e chissà cosa si possa imparare da questo e quando. Io sto attento di dire le cose corrette, che io sia compreso correttamente. Chiaro? Tel Aviv 4. Rav, chiedo il perdono, non riesco a capire cosa è scritto qua, non riesco a connettermi a queste cose, non capisco cos'è la connessione. Tutto il tempo la mente è annebbiata. Rav, allora oggi è uno stato molto particolare, tu stai tra i gradini, tra gli stati, tra un chiarimento e l'altro è una confusione. E questo è bello, questo è il tempo della preparazione verso uno stato più elevato, però non devi allontanarti, continua e vedrai che nella fase successiva capirai di più e sentirai di più e magari comprenderai dall'interno dell'emozione che questa è una cosa ancora più elevata. Allora, cosa bisogna fare in questo stato? Accettarlo e basta, perché io sento che tutto corre, soltanto io sto fermo. Bravo, questo va benissimo, sì, sì, è così tra i gradini. Gli stati tra i gradini sono precisamente così. Ed anche di questo puoi leggere. Sì. PT3. Qual è il consiglio che ci dà qua rispetto alla preghiera? Rav, non ho capito. Niv, qual è il consiglio che Baal Sulam dà qua rispetto alla preghiera? Lui dice di pregare al Bore, all'Ensof, ai nomi. La preghiera deve essere specifica, deve essere generale. Rav, non specifica, tu non puoi comporre una preghiera se non la senti. La preghiera è solo di elevare la mancanza, il man, nei confronti dell'altro. Hai qualcosa da passare al Bore o no? Chiedi te stesso, chiedi agli amici se voi potete preparare, aggregare una tale mancanza. Allora bene, così provate. Si parla di questo. Bene, amici, noi abbiamo già esaurito il nostro tempo. Passiamo a cosa abbiamo ancora, Michael? Abbiamo la prefazione alla saggezza della Kabbalah o l'articolo La pace nel mondo? Ieri abbiamo iniziato l'articolo della pace. Bene, continuiamo per il momento. Bene, prima di passare alla parte successiva della lezione, cantiamo una canzone.